gli appelli di Verdi. A tutti i patrioti della provincia di Macerata, la prima tappa delle nostre aspirazioni nazionali si avvicina a grandi passi. Per questo prossimo lieto evento urge che sia perfezionata la nostra organizzazione militare in perfetta disciplina e soprattutto con una preparazione di spirito veramente patriottico, privo di qualsiasi interesse, vendetta personale o di fazione. Questa nostra patria, caduta nelle più grandi delle sue sciagure, esige da noi tutti e in special modo da voi, parte eletta di se stessa, i sacrifici più grandi. Esige che voi, se occorresse, vi miglioraste nello spirito per assolvere con serenità assoluta il grande compito assegnatovi. Cari fratelli, io, che noncurante di sacrifici e di pericoli vi ho con tutte le mie forze direttamente e indirettamente seguito e diviso con voi ogni tormento di questo triste periodo, vi chiedo con tutta la passione e con l'amore che sento per questa nostra patria di rendervi degni del momento. Io che noncurante di sacrifici e di pericoli vi ho con tutte le mie forze direttamente e indirettamente seguito e diviso con voi ogni tormento di questo triste periodo, vi chiedo con tutta la passione e con l'amore che sento per questa nostra Io, che non curante di sacrifici e di pericoli, vi ho con tutte le mie forze direttamente ed indirettamente seguito e diviso con voi ogni tormento di questo triste periodo, vi chiedo, con tutta la passione e con l'amore che sento per questa nuova patria, di rendervi degni del momento. Cerchiamo di uscire puri e non contaminati dal sangue fraterno. Giustizia sarà fatta ed inesorabilmente, occorre però che sia fatta giustizia e non vendetta. Cari fratelli, bisogna ridivenire nel più profondo di noi stessi buoni, giusti ed umani, in una parola, veri italiani, poiché solo negli italiani vi è la salvezza dell'Italia. Viva l'Italia libera. Il presidente del Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale, firmato Verdi. A tutti gli agricoltori della provincia di Macerata, agricoltori del maceratese, mentre l'ora della liberazione si avvicina, altre nubi di minaccia si addensano sopra di noi in modo impressionante. Il frutto del vostro indefesso lavoro è in grave pericolo. È intenzione del nemico di ordinare la mietitura del grano fra pochi giorni. Anche se questo non abbia raggiunto la completa maturazione per asportarne il più possibile e distruggere il resto. È nostro e vostro preciso dovere difendere con ogni mezzo questo sacro prodotto della nostra terra e del vostro lavoro. Occorre, anzi urge, che la vostra compagine si stringa in un'organizzazione di difesa. Dovete trasformare ogni casolare in un fortilizio. I patrioti tutti, che da mesi, non curanti degli stenti e sacrifici, hanno impugnato le armi per rendere libera la patria, saranno con voi con tutte le loro forze, poiché, oltre ad essere una importantissima operazione patriottica, è sommamente umana. Viva l'Italia libera! Il presidente del Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale, firmato Verdi. L'andamento dell'azione armata, fattosi pesantissimo per l'aumentato numero di uomini e di mezzi in movimento, dei nuovi e più complessi problemi da risolvere a largo raggio, delle più facili incomprensioni, liti in famiglia e faciloneria. L'andamento dell'azione armata, fattosi pesantissimo per l'aumentato numero di uomini e di mezzi in movimento, dei nuovi e più complessi problemi da risolvere a largo raggio, delle più facili incomprensioni, liti in famiglia e faciloneria, era dominato dall'arretramento dell'esercito tedesco che determinava nei confronti del sistema patriottico azioni improvvise, di resistenza o di offesa, intelligentemente elaborate e messe in atto in posizioni impensate, con la durezza e l'abilità del militante teutonico, che in tali occasioni sapeva mettere da parte i piani studiati a tavolino di scuola militaresca. Di questo sistema di improvvisazione era, per fortuna, in grado di limitare gli effetti dannosi l'azione patriottica che, già sperimentata, aveva ormai appreso alla perfezione le tecniche della guerriglia. Le forze fasciste operanti nella regione sia quelli in ripiegamento che quelli in precedenza immessi nella nostra zona per contenere e combattere la nostra guerriglia, a posto di essere guidati in forma più avveduta e saggia, in coerenza con l'evolversi degli avvenimenti, restavano affidati a comandanti che si mantenevano ancora in atteggiamento nel quale la presunzione voleva ricavare dalla prepotenza il virile prestigio della fierezza. Comunque, le forze fasciste, sempre più disgiunte da quelle tedesche, dimostravano di essere ancora concordi con l'alleato tedesco nella fiducia di una conclusione vittoriosa, considerando gli avvenimenti in corso come un semplice ritardo obbligato, per cui le loro azioni, pur disordinate e più delle volte inconsulte, venivano messe in atto con grande ferocia e assoluta mancanza di umanità. Tutto ciò andava sempre più ad inasprire gli animi, rendendo più difficile e laboriosa la nostra azione distensiva nel campo patriottico. Il capo della provincia, Ferruccio Ferraziani, unitamente ai suoi solerti collaboratori che erano stati costretti a rimanere statici nei loro alloggi, si preparavano alla ritirata ingloriosa, portandosi dietro un voluminoso fardello di malefatte compiute, a detrimento anche del loro stesso interesse diretto, nella presunzione di essere i veri paladini del patriottismo. Il piano di ripiegamento elaborato dal comando fascista, con partenze scaglionate e disposte in modo da fornire la massima protezione ai gerarchi onde farli fuggire al riconoscimento, non venne da noi né favorito né ostacolato, ma lasciato nella piena libertà di movimento senza disporre alcuna azione di cattura, e ciò per evitare che il giusto pagasse per il peccatore, data la presenza di molti fascisti con le loro famiglie che avevano agito in buona fede o che, solo per ragioni economiche e di famiglia, avevano finito per diventare succubi di un'impostazione che le aveva privati della loro personalità sino a renderli quasi non colpevoli di essere rimasti in posti che avrebbero dovuto abbandonare. Ritengo doveroso riferire che, tolto quel determinato numero di violenti, dei quali per far fede all'impegno assunto non riporto le generalità, molti fascisti dopo la liberazione vennero ritenuti colpevoli di azioni infamanti che non avevano compiuto, finendo per dover subire conseguenze che sarebbero toccate ad altri, i quali, poggiando sulla loro scaltrezza e sulla loro riluttante disonestà, tra le asserzioni di innocenza, l'implorazione di clemenza e il ripudio della fede fascista, riuscirono a rappresentarsi vittime di un destino che aveva loro imposto un credo che nel loro intimo non era stato mai accettato. Tra le numerose vittime del camerlatismo fascista di tutta la regione, voglio citare a titolo di esempio solo quello del fascista Osvaldo Pieroni di Macerata, elemento buono e onesto che, ripiegando in Alta Italia, ebbe a subire le conseguenze di fatti incresciosi da lui non compiuti. Intanto le zone di Montelupone, Morovalle, Potenza Picena, Porto Potenza Picena, Porto Recanati, Recanati, Loreto, Porto Civitanova pullulavano anche nei loro retroterra di forze nazifasciste in arretramento, libere dagli avvenimenti ammonitori dei cartelli, libere dagli avvertimenti ammonitori dei cartelli, non disposti dal Comitato Patriottico poiché le zone non si prestavano a renderli efficaci. Tutto il retroterra della fascia costiera veniva perlustrato nelle prime ore del mattino e all'imbrunire da piccoli aeroplani che volavano quasi a rasare le case coloniche, per sfuggire al controllo dell'aviazione alleata. Rilevavano le posizioni più adatte per le postazioni delle batterie a titolo rapido che il comando tedesco disponeva in maniera tale che con il silenzio di una, l'attivazione dell'altra e il fuoco concentrato di tutte prontamente spostate poi in altre località già prestabilite per ripetere l'operazione. Oltre a dare l'impressione di grande dispiegamento di uomini, miravano a confondere gli alleati per ottenere il risultato di essere ritenuti molto più forti di quello che in sostanza erano di fatto. L'azione patriottica di interesse provinciale e regionale si svolgeva tra infinite difficoltà per il moltiplicarsi degli avvenimenti e anche per lo spostamento del centro patriottico diretto in Montelupone. L'azione patriottica di interesse provinciale e regionale si svolgeva tra infinite difficoltà per il moltiplicarsi degli avvenimenti e anche per lo spostamento del centro patriottico direttivo in Montelupone. Nonostante la valvola di alleggerimento costituita dal patriota Don Quinto Rinfozzi con la sua sicura sede di riunione e di smistamento nella chiesa di San Giovanni di Macerata, le operazioni di transito, di contatto e di disimpegno, oltre ad essere divenute più lente e individualmente pericolose, non erano prive di rischio per tutta l'organizzazione. Ma la difficoltà più grande si riscontrava nel campo della rete trasmittente per il suo obbligato continuo peregrinare, imposto dall'accavallarsi degli avvenimenti. Occorreva infatti una preventiva individuazione della località confacente a dare una certa libertà di azione, si doveva passare quindi al caricamento e trasporto degli accumulatori di energia, all'installazione e spiegamento dell'antenna per ricetrasmettere, il tutto in una zona ristretta e rabbiosamente controllata dai nazifascisti, mentre i contatti radio con il comando militare italiano e alleato erano talmente necessari e frequenti da assorbire quasi ogni ora della giornata. In appoggio a coloro che si occupavano in questo settore di somma importanza operativa, oltre al forte spiegamento di forze a ciò costantemente destinato, il comando patriottico fu costretto ad immettere nella zona di Montelupone e Morroale anche un certo numero di bravi elementi del proprio controspionaggio che vennero posti alla guida del patriota Giovanni Brunelli, il quale, con ardimento espresso del pericolo, prese sede con la propria famiglia in un casolare ubicato nei pressi della provinciale strada di comunicazione, onde poter meglio controllare senza dare nell'occhio. Nonostante tutti questi accorgimenti, purtroppo già si erano verificati diversi episodi nei quali la salvezza delle cose e degli uomini era avvenuta quasi per miracolo, grazie ad una buona dose di fortuna più che a prontezza di riflessi e ardimento. Le difficoltà si erano del resto insinuate in tutti i settori di organizzazione operativa. La protezione e la presa di contatto con personalità provenienti da Roma e dall'Alta Italia, le quali con l'avvicinarsi della liberazione si andavano facendo numerose nella prospettiva di essere in condizioni di meglio operare nell'azione politica del domani, richiedevano tempo e precauzioni. La presa di contatto con gli agenti paracadutati e con quelli in azione per il salvamento degli ex prigionieri erano sempre più difficili, e così anche il mantenimento dei rapporti con i capigruppo mediante le staffette di collegamento, tutte veramente encomiabili per il loro spirito di sacrificio, scaltrezza e ardimento, fra le quali ritengo doveroso citare la grande figura del patriota Ferdinando Fulgi di Ancona, il quale con l'ausilio della sola bicicletta riuscì a mantenere in tutto l'arco di tempo della lotta il collegamento tra il Comitato di Liberazione Nazionale di Macerata, quello di Ancona e quello di Pesaro Urbino. Purtroppo in questo settore di grande importanza operativa si registrarono perdite che, oltre al dolore per la scomparsa di un caro fratello, determinavano situazioni di grande pericolosità. Lo schianto immediato di un anello facendo perdere la congiunzione poneva infatti fuori servizio l'intera catena organizzativa. A Macerata, mentre il comando tedesco si trovava assorbito nella preparazione di un piano di arretramento, anche quello fascista, dilaniato da contrasti interni e con sempre minor credito presso i tedeschi, era alle prese con la preparazione di un arretramento che aveva già tutta l'aria di una fuga disordinata, giacché gli stessi militanti pensavano ormai a ciascuno, soprattutto a se stesso. Il panico aveva infatti incoraggiato a serpeggiare tra le famiglie dei fascisti. Il panico aveva incominciato a serpeggiare tra le famiglie dei fascisti, in massima parte colpiti nella loro buona fede e divenuti poi succubi di una volontà che si era fatta sempre più imperativa e prepotente. Il loro esodo, che si svolgeva tra il dispiacere di lasciare le case, ove magari si era verificato il primo vagito dei propri figli, e l'incognita del domani, finì per far sorgere un sentimento di compassione tra le file patriottiche, dando a me la possibilità di entrare in forma più concreta nel problema, disponendo che l'organizzazione patriottica non solo si astenesse dal porre intralci, ma favorisse la partenza di tali famiglie, in casi estremi anche difendendole contro chiunque e ovunque. Di ciò ebbe poi ad approfittare per la sua stessa salvezza il Ferrazzani, massimo esponente fascista e rappresentante di un'impostazione sbagliata, colpevole di feroci azioni personali che avevano messo in evidenza il suo istinto di bestiale degradazione. Nota 52. La collaborazione temporale attribuita dall'autore alla partenza da Macerata di Ferruccio Ferrazzani è errata. Ferrazzani infatti non poté unirsi all'esodo dei militi fascisti seguiti in molti casi dalle famiglie verso il nord, che ebbe a verificarsi il 15 giugno 1944, ovvero 15 giorni prima dell'arrivo degli alleati e dei partigiani in città, in quanto già dal precedente mese di maggio, per la precisione il giorno 12 di detto mese, era salito a Salò perché richiamato dal Ministero dell'Interno che intendeva destinarlo a compiti ispettivi. Si ha ragione di credere che il suo allontanamento da Macerata fosse stato richiesto con forza da alcuni fascisti locali che non ne condividevano i metodi brutali. Questi i dati relativi al personaggio. Ferrazzani Ferruccio, Maiorati Spontini, 1-11-1899, Roma 6-3-1971, capitano di fanteria, maestro elementare, fascista della prima ora, squadrista, marcia su Roma, volontario nella guerra d'Africa nel 35-36, vi conquistò una medaglia di bronzo che aggiunse alle due d'argento già guadagnate nella prima guerra mondiale. Era stato segretario della Federazione Provinciale Fascista di Macerata dal 31 marzo 1940 al 2 gennaio 1943 e vi sarebbe poi ritornato come capo della provincia, praticamente prefetto e segretario federale insieme, nel rispetto della disposizione impartita da Mussolini stesso, che aveva istituito questa nuova forma di comando. Dal 25 ottobre 1943 al 12 maggio 1944, i dati riguardanti le due guerre combattute da Ferrazzani li abbiamo tratti dal volume molto ben documentato di Mario Missori dal titolo Gerarchie e statuti del Partito Nazionale Fascista, Bombacci Editore, Roma 1986. Intanto, dando seguito all'impegno stabilito, si era reso efficiente il piano per la mia visita personale ai gruppi operanti allo scopo di maggiormente chiarire le giuste finalità delle esortazioni loro rivolte. Allo scopo si era dedicato con particolare attenzione, data la pericolosità del momento, il Cozzole Bassanese, da quale furono stabiliti i punti di transito e di eventuale disimpegno, assegnando ad ogni stazione dei carabinieri da lui dipendente l'azione da esplicare a vantaggio della mia libertà di movimento e incolumità personale, con un impegno che denunciava anche un sentimento di affettuoso attaccamento alla mia persona. Nota 55. Nota 53. Che il console bassanese, specie negli ultimi tempi della lotta, quando cioè la barca fascista stava per affondare, avesse manifestato una certa qual simpatia per Fattorini e il movimento di liberazione è ampiamente dimostrato dai fatti e sulla sua convinta adesione ai principi ispiratori della guerra patriottica combattuta dai partigiani, che ci permettiamo di esprimere forti dubbi. La mattina del 7 giugno 1944, con una piccola macchina di carabinieri provvista di una scorta di benzina e con documenti di libero transito, unitamente all'appuntato dei carabinieri Guglielmo Iarche, in funzione di autista, partì per la visita ai gruppi della fascia montana, ove il patriota Florindo Mercuri, come da incarico ricevuto, aveva predisposto il mio incontro con i capi gruppo in una località vicino ad Invernale. La messa a punto organizzativa diligentemente elaborata dal Mercuri prevedeva, in base alle istruzioni a suo tempo stabilite dal comitato per tutte le azioni inerenti al movimento di uomini tutti convergenti in un unico luogo e ora d'incontro, che all'ultimo momento scattasse l'operazione di spostamento della riunione in altra località vicina a quella stabilita, in modo da evitare possibili sorprese. La prima visita venne fatta al gruppo Nicolò, comandato dal tenente Augusto Pantanetti, coadiuvato in maniera veramente incommiabile dal tenente Mario del Messier, dal patriota Florindo Pirani, dai sottotenenti Enzo Berardi e Pino Pinci e dal commissario politico Agostino Rotondo, i quali tutti per il loro agire in forma prettamente patriottica, senza alcuna riserva mentale, interesse personale o ambizione, avevano finito per divenire di esempio nel campo operativo. Durante questa prima presa di contatto, a causa dello stato di nervosismo esistente nei gruppi patriottici determinato dall'evolversi convulso degli avvenimenti, si verificarono non poche difficoltà per passare tra le file di difesa dei gruppi, anche con nostro serio pericolo personale. Nella breve sosta tenni a riconfermare la grande fiducia del comitato verso il gruppo Nicolò, già delegato alla liberazione di Macerata, invitandolo nel contempo a mantenere il collegamento in funzione di guida con i gruppi della fascia montana. Partì quindi alla volta di Sarnano per prendere contatto con il gruppo Decio Filipponi, comandato da Ianco, e il gruppo Lucio, comandato da Lucio Corradini. La visita a questi due gruppi rivestiva carattere di una certa importanza per quanto riguardava il coordinamento delle azioni, data la prevalenza in essi di uomini di diverse nazionalità, soprattutto slavi. In arrivo a Sarnano, seguendo l'itinerario tracciato dal console bassanese, ci si portò subito alla caserma dei carabinieri, ove il comandante della stazione aveva già convocato il patriota Zeno Rocchi, principale elemento coordinatore della zona di Sarnano, Amandola. Il Rocchi, di sana idealità comunista, per il quale l'applicazione del sentimento altruistico e di dovere, nonostante la menomazione fisica, 54, nota 54, Rocchi Zeno, Sarnano, 12-2-1898, 88-1950, calderaio comunista dalla fondazione, condannato nel 1926 dal Tribunale di Macerata a 6 mesi di detenzione e assolto in appello per insufficienza di prove dopo averli interamente scontati, venne comunque assegnato al confino per 5 anni da passare nelle isole, solitamente quella di Ponza, Ventotene, Ustica, Lipari, Tremiti. In seguito ad aggravamento del suo stato di salute, il sanitario della colonna gli prescrisse il ricovero in un ospedale, che nel caso fu quello del manicomio criminale di Aversa. Fu prosciolto nel 1929 e venne nuovamente arrestato nel febbraio del 1935 e condannato ad altri 5 anni di confino, ma la pena gli fu commutata in ammonizione a causa delle precarie condizioni fisiche. Trascinava a fatica una gamba. Il resto lo narra Fattorini in questo memoriale. Per le notizie relative alle condanne di Zeno Rocchi ci è stata utile l'Enciclopedia dell'Antifascismo e della Resistenza alla Pietra, Milano 1969 e seguenti. E l'età non più giovanile si era dedicata a tutte le mansioni di ordine organizzativo e fra quelle di preminente importanza allo smistamento verso i gruppi del vettovagliamento, dei carichi di armi e munizioni provenienti da Macerata e da altre zone, e al compito di mantenere nell'ambito esclusivo dell'interesse della nostra patria le azioni dei gruppi costituiti in prevalenza di ex prigionieri di diverse nazionalità. Il Rocchi fu coadiuvato in forma veramente coraggiosa e sostanzialmente costante dal dottor Fulvio Rossi, dal dottor Felice Calvani, da altri componenti del comitato e dell'organizzazione patriottica da esso dipendente. Dal comitato di Sarnano vennero imbastite e portate a termine, in stretta collaborazione con il comitato di Macerata, con il comandante Lucio Corradini e con il compianto tenente Decio Filipponi, fin dall'inizio della lotta per la tutela del nostro prestigio nazionale, azioni importanti, sino a raggiungere in una sola volta il rimpatrio su motopescherecci e sommergibili di 150 elementi, di rimpatrio di un forte numero di ex prigionieri che vennero imbarcati ad intervalli di tempo nelle foci del Chienti, Potenza e Tenna. Per il patriota Zeno Rocchi mi è doveroso chiedere a te, lettore italiano o straniero, che tu sia, un particolare atto di raccoglimento per la riconoscenza che gli devi per l'opera da lui svolta a favore di tutte le genti bisognevoli di guida e di protezione. Opera spesa di giorno, in tutto l'arco di tempo della lotta, senza misura di sacrificio, con l'ardimento e l'altruismo delle anime elette. Con il Rocchi, dopo aver chiarito ampiamente le deliberazioni del Comitato di Macerata e confermata la grande importanza dei cartelli ammonitori pericolo, pericoloso, zona ribelli, venne stabilito che nulla doveva essere modificato delle raccomandazioni impartite dal comitato stesso e che, in attesa di altri sviluppi, dovesse essere messa in giro e fatta divulgare la voce che i ribelli avevano fatto saltare tutti i ponti sulle strade di grande comunicazione allo scopo di far ritardare il ripiegamento ai nazifascisti. Giuste le intese con il comando militare italiano e alleato. Al momento del distacco, il Rocchi e il maresciallo dei carabinieri ci raccomandarono la massima attenzione e cautela, in special modo nell'attraversamento del paese pullulante di forze nazifasciste, in ripiegamento o in sosta momentanea, non prive di tracotanza e sempre in cerca di motivi di appiglio, specie verso i carabinieri che venivano definiti badogliani. L'attraversamento di Sarnano, fatto con disinvolta celerità, ci portò ben presto sulla strada di Sassotetto e dopo circa tre quarti d'ora di lento salire per Daacio ai patrioti destinati alla nostra protezione di poterci seguire e indirizzare, in un punto dove la strada formava una stretta doppia curva che imponeva il rallentamento, improvvisamente un giovanissimo, uscendo da una siepe, si immise sulla strada dirigendosi verso di noi come per chiedere un passaggio di fortuna. Accolto in macchina, ci comunica subito che è stato incaricato da una staffetta di Rocchi di guidarci in una località a circa 5 km che poteva essere raggiunta solo a piedi, lasciando la macchina nascosta. Per ragioni di prudenza disposi che l'appuntato Iarche sarebbe rimasto vicino alla macchina, fungendo da sentinella protettiva, in grado, nel caso di un possibile transito dei nazifascisti, di rendere plausibile la ragione di una fermata forzata per sfuggire ad una probabile azione dei ribelli. Venne inoltre stabilito che l'eventuale allarme sarebbe stato da lui dato mediante un lampeggio dei fari della macchina, operazione che avrebbe dovuto eseguire apparentemente per sbadataggine e nervosismo, in modo da poter giustificare l'atto che sarebbe stato senz'altro motivo di sospetto. La sosta ebbe comunque a prolungarsi più di quanto sarebbe stato opportuno per le mie condizioni fisiche. Oltre ad essere dolorante, da tempo avevo preso l'abitudine alla sopportazione, mi trovai improvvisamente giù di corda, ma comunque non sino al punto da farmi recedere dagli impegni che mi ero proposto di portare a termine. All'appuntamento trovai presenti Ianco, comandante del gruppo Decio Filipponi, e l'inglese Giorgio Pierzi, in rappresentanza del gruppo Lucio, che subito si premurò di giustificare l'assenza del comandante Corradini, impegnato nella preparazione del piano per far convergere il proprio gruppo su Macerata, secondo le indicazioni del comitato. Illustrate le ragioni che avevano determinato la necessità dell'incontro, si convenne che fosse da considerarsi proibitiva qualsiasi iniziativa singola dei gruppi e che dovessero pertanto essere seguite le disposizioni che sarebbero pervenute dal Comitato di Macerata a mezzo delle consuete staffette di collegamento, ovvero attraverso qualche altro più o meno fortunoso sistema di collegamento che garantisse della propria autenticità. Ciò in vista dell'acutizzarsi della lotta nella fase della sua chiusura vittoriosa, che doveva essere non solo delle armi ma soprattutto di un sano sentimento di ricostruzione morale. Sulla base di questa esigenza di civile procedere e di ossequio alla fede cristiana, chiesi la più ampia collaborazione per lo svegliamento degli animi, in modo da porli in grado di perdonare e non inferire, giuste le raccomandazioni già indirizzate ai gruppi e alle popolazioni rurale e alla popolazione rurale dal comitato di Macerata. Tanto i Piersi come lo Ianco si tranquillizzarono, mi tranquillizzarono, tanto i Piersi quanto lo Ianco mi tranquillizzarono circa l'accoglienza riservata dai gruppi Lucio e Decio Filipponi alla sostanza dell'appello da me inviato, che aveva trovato accoglimento in tutta la compagine patriottica e in tutti gli uomini di varia nazionalità incorporati nei gruppi stessi, combattenti per il raggiungimento della comune libertà. Ritenni comunque opportuno di prolungarmi sull'importanza delle chiare raccomandazioni emanate dal comitato, che dovevano essere tenute nella considerazione di un ordine da eseguirsi assolutamente. A causa del peggioramento delle mie condizioni fisiche, dovetti quindi decidere di non proseguire per la località stabilita dal patriota Mercuri per il raduno di tutti i capigruppo, incaricando Piersi e Ianco di giustificare la mia forzata assenza, illustrando nel contempo la necessità dell'obbedienza alle disposizioni già impartite.